Eccoci, 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 ci siamo, torniamo in diretta. Ringrazio Massimo da Forlì che mi dice che non capisco nulla di calcio, perché ho detto che il Bayern Monaco è 7 categorie sopra la Lazio. La Lazio ha perso in casa per errori dei singoli, a Monaco 2-1 non ha preso 6 gol come i club che osanniamo. Io, Massimo, non so che trasmissione tu abbia ascoltato, ma diciamo che siamo andati piuttosto pesanti, giù duri sulla Roma,
sì,
oggi,
sì,
quindi
sì.
Proprio se stai, ci stai accusando, tra virgolette, di essere filo romanisti, stavo sbagliando, perché noi sulla Roma siamo stati molto severi oggi, come un 6-2 impone di essere.
Guarda, io assolutamente, però lasciamo ogni giudizio al direttore Mario Sconcerti.
Direttore, che piacere, ben trovato.
Ciao, ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Direttore, siccome siamo tornati un po' anche all'apice dei discorsi che abbiamo intrapreso oggi, ovvero da quello che è successo in campo ieri sera, le chiedo un suo giudizio generale su questo Manchester-Roma, poi andremo magari un po' più sullo specifico, su qualche aspetto della partita.
Ma è stata una partita molto particolare, ma come lo era stata anche quella dell'Ajax, quella con l'Ajax, cioè sono state partite decise da episodi. Quella di ieri, il vero episodio è un secondo tempo perso 5-0, per cui lì c'è stato anche molto poco da discutere. D'altra parte la Roma, contro questo tipo di squadre, cioè contro le squadre più forti sia in Italia che in questa semifinale, ha dimostrato dei limiti. È stata relativamente alla partita di ieri, è stata una Roma inadeguata, cioè inadeguata proprio nella formazione, nella qualità complessiva. Ha fatto un buon primo tempo, io non l'ho visto epico, nel senso che ha segnato su un calcio di rigore che non era un'azione da gol, è stato un fallo di mano ai limiti dell'area di rigore. E l'unico tiro in porta che ho visto è stato il secondo gol, che è stata un'azione bellissima, ma è stato un gol abbastanza fortunoso. Sbagli col destro e il pallone ti finisce sul ginocchio sinistro, e essendo vicinissimo alla porta va in gol. Complessivamente quello resta l'unico tiro in porta della Roma, con il colpo di testa, che niente di che, di Dzeko nel secondo tempo. È difficile fare una, cioè, mentre si è visto una differenza proprio di qualità e di personalità molto forte. Lo United è una squadra che non gioca all'inglese, cerca di tenere la palla e cerca, con passaggi verticali, con triangolazioni molto rapide, di arrivare al tiro. Secondo me non si può schierare, non si può arrivare con due centrocampisti come Diawara. Diawara è un giocatore fuori da questa mentalità europea, cioè basta vedere la differenza anche con Fred, l'altro regista in campo. Non puoi avere un centrocampista in meno. Io ho sempre pensato che l'uomo da marcare sarebbe stato Bruno Fernandes, non ho capito chi l'ha marcato, né in quale zona dovesse stare. E questo problema per la Roma del trequartista, del centrocampista avanzato, della marcatura del centrocampista avanzato degli avversari, c'è stata per tutta la partita, per tutto il campionato. Nel momento in cui tu trovi squadre che hanno un terzo centrocampista forte di qualità, la Roma va in grande difficoltà, perché gli manca l'uomo. Come non può Cristante marcare Cavani, né Smalling può marcare Pogba, o viceversa quando si scambiavano i ruoli. Ibañez a questi livelli ancora non c'è, è un giocatore prezioso, giovanissimo, di grandi prospettive, ma ha perso 18 palloni, 18. spesso prendendolo all'avversario e poi restituendoglielo. A questi livelli la qualità è tutto. Non puoi sbagliare gli appoggi, perché restituisci il pallone. Questo è successo tante volte anche a Cristante, anche a Smalling, per non parlare dei due centrocampisti. No, complessivamente io ho visto un accentuarsi forte e profondo dei problemi che la Roma ha avuto per tutto l'anno. E l'accentuarsi è stata la causa dell'accentuarsi era la maggior qualità del City, che non la trovi in Italia.
È il confronto col, sì, con United, il certo. Con Manchester.
No, tra l'altro, direttore...
scusami, sì, se sì, io sì. Continuo col City.
Tra l'altro City che è davanti allo United, quindi lì siamo ancora a livelli più elevati. No, direttore, semplicemente perché Gianni ci scriveva al 3318200013, ragazzi, tolti Bruno Fernandes e Pogba allo United, mi dite gli altri calciatori cosa hanno in più rispetto a quelli della Roma. Mi sembra, direttore, che lei abbia già fatto una panoramica abbastanza esaustiva su questo.
Sì, sì, per carità, poi può darsi che sbagli io e abbia ragione l'ascoltatore.
Ci sono delle responsabilità di Fonseca maggiori?
Se sì, dove cioè, sono,
Fonseca,
direttore?
Fonseca è arrivato alla fine con un gioco. Cioè, la Roma ha un gioco molto preciso. Ieri ha cercato più di giocare un po' più con attenzione. Per esempio Pellegrini ha fatto una buona partita, Karsdorp ha fatto una buona partita, non continuativamente, però per esempio il pallone che ha dato a Pellegrini e l'ha messo davanti al portiere vale una partita intera. Ci sono partite e ci sono avversari in cui il tuo modo di giocare, perché Fonseca è riuscito a dare un gioco alla Roma. La Roma è molto ben identificabile, la riconosce anche al buio, basta che tu senti il rumore del pallone. Questo è un merito. Questo è un merito, ma contro grossi avversari è un gioco velleitario, un gioco che pretende molto più di quello che può dare. Ripeto, la cosa veramente decisiva è che con tutte le buone squadre la Roma non ha fatto risultato, non ha vinto. Sì, era molto difficile riuscire a farlo con la squadra più forte di quelle che ha incontrato.
4 punti su 30 in campionato con le big, se così possiamo identificare.
Alessandro scrive: purtroppo a livello europeo la Roma non ha ancora imparato a gestire le partite. Nel secondo tempo e senza più cambi a disposizione bisognava difendere in 10 sotto la linea della palla. Prendere quei gol in contropiedi è da folli.
Direttore. Sì, ma devi anche ripartire ogni tanto. Perché la Roma, cioè il Manchester City, tutto si può dire perché abbia giocato contropiede. Ci sono state delle azioni, che chiaramente ci sono le ripartenze, tu riconquisti la palla e riparti, ma quest'idea che sento si stanno facendo i tifosi, che di una Roma che ha perso in contropiede, cioè che sembra che abbia attaccato scriteriatamente, non ha fatto un tiro in porta, ragazzi, non ha fatto un tiro in porta. Se me lo dite, io ho tutti gli appunti della partita, se mi dite quando il colpo di testa di Dzeko,
sì.
che era un colpo di testa dai limiti dell'area, per cui infatti non ha creato nessun tipo di problema.
Ma un problema, tra l'altro, direttore, che si è acuito ieri sera, ma che la Roma ha da mesi anche in campionato. C'è una squadra, infatti, segna pochissimo rispetto anche al resto delle big. Cioè, proprio è una Roma che a livello
offensivo... Anche se era partita segnando.
Sì, era partita segnando, ma credo da gennaio i gol degli attaccanti sono pochissimi. Dzeko segna da 11 partite in Serie A. Pedro ha fatto un gol contro l'Udinese e poi praticamente è sparito. Quindi è una squadra che non ha più un attacco da tanto tempo, fondamentalmente.
Sì, io poi sono convinto che si dovesse pungere il United, perché finché sei riuscito a tenerlo occupato con la qualità che la Roma ha, l'hai messo in difficoltà, hai perfino comunque fatto i tuoi due gol. Anche se, ripeto, sul calcio di rigore, insomma, voglio dire, non è che dice sai, è stato salvato un gol davanti al portiere, è stato un fallo di mano chiaramente involontario, però comunque rigore, oggi è rigore, ai limiti dell'area di rigore, sì, nell'angolo tra il calcio d'angolo e l'inizio dell'area, non nel cuore dell'area di rigore. Io cercherei di prendere il meglio da questa sconfitta, che vista a priori era inevitabile, vista tutta la stagione e le difficoltà della Roma contro squadre diverse, e dopodiché si pensava, si sperava, si voleva, si credeva, e quello sta nella normalità di quando arriva una partita, non te la dai mai per persa.
No, ma poi persa così, perché poi comunque, come dice Jacopo, ci sono state due partite in una, quella del primo tempo e quella del secondo. Perché alla fine del primo tempo, insomma, pensi bene della Roma.
Sì, anche se, come dice il direttore, insomma, si pensa bene per il risultato.
Però poi non,
no, io
c'era
non
poco
avrei,
altro sotto.
Cioè, se mi dite che alla fine del primo tempo io non avevo visto una Roma che doveva stare in vantaggio. Era una Roma che era in vantaggio e va bene, d'accordo. C'è stata
però
una
poteva
partita.
Portare poi il risultato, cioè non così deficitario da recuperare.
Forse, direttore, è mancata un po' la visione anche alla Roma, e questo è un ulteriore peccato di inesperienza e inadeguatezza a questi livelli. È mancata anche visione dei 180 minuti. Cioè, la Roma ieri ha giocato come se dovesse provare a recuperare la partita, ma in realtà la qualificazione si giocava anche su un'altra partita, che ormai
è quella di ritorno.
Diventa praticamente inutile.
No, io ho visto un'altra partita, ragazzi. Cioè, non ho visto una squadra che ha cercato di recuperare. Certamente cerchi di recuperare quando perdi. Ma intanto hanno pareggiato al 48esimo, cioè 3 minuti dopo. Uh-huh. Quindi il vantaggio del primo tempo è sfumato subito. Non ti ha dato modo di organizzare una partita diversa. E tutto quello che si erano detti negli spogliatoi è stato cancellato in 3 minuti. Dopodiché, secondo me, il gol decisivo è stato il rigore di Cavani, che è quello che ha buttato in vacca la partita e ti ha fatto capire che cominciavi ad andare verso l'eliminazione. Ma questa è stata una squadra inadeguata, proprio inadeguata. Non puoi, se noi guardiamo a priori e pensiamo a un centrocampo in inferiorità numerica, perché appunto tu marchi i due uomini, però c'è Bruno Fernandes che resta libero, e questi due uomini sono Villar chiaramente in difficoltà in questo momento, e Diawara che non è un giocatore da queste partite. Ma dove vai?
E i 3 infortuni nel primo tempo?
Quelli sono stati determinanti, hanno portato molto più in fretta una differenza tecnica che era comunque
enorme,
evidente.
Senza dubbio. Dato, direttore, a proposito di differenza tecnica, mi sposto anche sul versante United, perché insomma c'è a trascinare questa squadra uno che in Italia l'abbiamo conosciuto molto bene, che nel 2012 era regista del Novara in Serie B.
Che parla italiano meglio di noi.
Che parla italiano meglio di me sicuramente, direttore. Di lei no, di Cinzia probabilmente. Che adesso, negli ultimi 3 anni, ha fatto più di 80 gol e ha fatto più di 50 assist tra Sporting e United. Volevo un suo pensiero su Bruno Fernandes, perché insomma parliamo forse di un giocatore che si sta avvicinando al massimo livello, a livello calcistico, sul campo internazionale.
Sì, sì, no, in questo momento è determinante a livello europeo e quindi mondiale. Secondo me Bruno Fernandes ha soltanto un limite portoghese, per cui ama molto il gioco, ha meno cattiveria, però ha una grande intelligenza. Sono pochissimi i centrocampisti offensivi che hanno questa capacità di decidere, di incidere, perché lui peraltro gioca quasi mai dribblando, gioca quasi sempre di prima. È un giocatore veramente straordinario. è un giocatore che noi in Italia non abbiamo, ma probabilmente
ma non è stato non è stato capito qui in Italia?
Ma non è stato capito, sai, non so perché Pogba è stato capito.
Cioè, sì, però quando, poi è stato ceduto per questioni economiche.
Certo, giocava nella Sampdoria, giocava nell'Udinese, non è che per quale ragione non lo dovevano cedere, hanno preso un pacco di soldi.
Beh, la Samp lo ha venduto per 10 milioni allo Sporting Lisbona. E lo Sporting Lisbona poi lo ha venduto al Manchester per 55. È là che c'è stata la maggior plusvalenza, diciamo.
È là che c'è stato il grande acquirente. Perché chiaramente la Sampdoria aveva bisogno evidentemente di quei soldi, ma e devo dire che quando era in Italia non era lontanamente a questi livelli, si vedeva che era un giocatore importante, però non era a questi livelli, ora è un top.
Sì.
Tanto, direttore,
c'ha 26 anni adesso.
Maturità completa.
Da noi è arrivato molto giovane, tant'è vero che il primo anno nel 2012 lo ha fatto
regista NBA al Novara,
in Serie B, esatto, nel Novara.
È veramente un bambino, ha detto questo ciuffo un po' alla Tonali,
sì,
però
sì.
Adesso
quindi,
rispetto a Tonali molto
vedi,
più avanti.
Cioè, questo ti dimostra un po' che i calciatori comunque vanno aspettati.
Vanno aspettati, però possiamo dirlo, alla Sampdoria non era quello dello Sporting, su questa ragione, direttore, cioè
non segnava, non segnava, era molto più leggero in campo, dopodiché si vedeva che era un giocatore, però non, io sinceramente non mi aspettavo una cosa di questo genere qui a livello di Rui Costa, tanto per rimanere in quella zona geografica. Poi i giocatori vanno aspettati se li puoi aspettare, perché poi se no i giocatori se ne vanno per conto suo.
Sì, no, devi avere anche la forza economica non per aspettarli, sicuramente.
Soprattutto sì. 3318200213, una domanda per il direttore Sconcerti. Arriva subito. Eccola.
Direttore, buonasera, sono Gianluca da Firenze. Non per fare dietrologia, ma solo per qualche critica a questo sistema calcio. Quest'anno, più che mai, secondo me, queste ultime giornate ci sono talmente tante squadre in lotta per la salvezza o per la Champions, che giocare in 3-4 giorni diversi, chi prima, chi dopo, al risultato già ottenuto, secondo me è completamente sbagliato. E se si aggiunge che Lazio-Torino si giocherà praticamente alla fine del campionato, è veramente falsato come risultato. Che ne pensa? Ciao da Giallo.
Direttore,
sì,
ciao.
Io penso che abbia ragione. Io lo trovo abbastanza scandaloso che Lazio-Torino si recuperi a fine campionato. E non, onestamente non capisco perché, non so se sia stato lasciato l'accordo alle due società, ma se fosse stato così, come spesso accade, ma se fosse stato così sarebbe stato un errore, perché non è un fatto privato tra due società, è una cosa che riguarda una decina di società, che coinvolge una decina di squadre. Non si capisce perché si debba recuperare quando forse non conterà più niente. Il calendario si può manomettere, ma non si può fare come si pare. Nel primo momento disponibile si deve giocare.
Direttore, tra l'altro, questo per riagganciarmi un discorso anche un po' generale, così Lazio-Torino è l'ultimo caso di un'annata che noi sapevamo già da principio fosse più complicata rispetto alle altre, per i presupposti, per gli strascichi della precedente che è finita nel modo in cui sappiamo, però è un'annata che ci ha dimostrato una volta per tutte che quando si tratta di cercare, no, nei piani alti del calcio l'unità di intenti, la collaborazione, la solidarietà eccetera, proprio si bussa alla porta sbagliata, se posso permettermi un giudizio.
Questo ho paura succeda in qualunque tipo d'ambiente, cioè l'uomo non è buono, non è un animale buono, per cui questo non mi meraviglia, però per questo si sono fatte delle regole, gli uomini si sono dati, sono stati bravi e si sono dati le regole per andare oltre la propria fragilità di sentimenti, però adesso La regola dice che bisogna recuperare il prima possibile. Per esempio, perché non giocarla ieri o martedì, mercoledì, perché no? Cioè, perché c'è la Champions.
C'è un ascoltatore direttore che ci scrive perché c'è un processo in corso, non è detto che si giochi la partita.
Perché non è detto che...
Cioè bisogna aspettare che si pronunci il collegio di garanzia.
Perché potrebbe esserci un ribaltamento rispetto...
Sì, questo lo so.
La probabilità è minima, credo.
Ma è già assurdo che si pensi che non si debba giocare questa partita.
Questo non impedisce che ci sia un processo che faccia il campionato. E bisogna evitare questo.
Certo.
È tutto qui. C'è un processo sportivo, non un processo legale. Per cui c'è qualcosa di legato al calcio, qualcosa che dipende comunque dal calcio. Non puoi... No, ma devo dire che in questi casi tutto quello che diventa federale diventa molto più lento. C'è stato... Cioè non è una decisione, non è una federazione interventista questa. Abbiamo visto con Juventus-Napoli. L'abbiamo visto sulla Superlega, cioè questa è stata una federazione che ha detto non possiamo intervenire sulla Superlega, nonostante la Superlega chiaramente ci danneggia al punto che in futuro interverremo e pretenderemo delle liberatorie dalla Superlega delle squadre che si iscrivano al campionato. Quindi se tu capisci quanto era stata, come dire, fraudolenta l'iniziativa della Superlega, quanto era potenzialmente dannosa per te l'iniziativa della Superlega, non puoi nemmeno dire non intervengo nelle punizioni perché non si è concretizzato, perché è come c'è stato un incidente molto grosso, però siamo usciti illesi. Capito, però la patente te la tolgono. Cioè, qualcosa è accaduto.
Problema questo che riguarda anche la UEFA stessa, no, direttore? Che prima insomma è andata fortemente contro la Superlega e poi già aveva riabbracciato i club inglesi che erano tornati indietro. Non so, quindi anche per la UEFA un po' lo stesso atteggiamento, se vogliamo.
Sì, sì, ma d'accordo, però non è così che si gestisce.
Sono d'accordo.
Soprattutto una federazione europea. È già una cosa diversa, ma io vedo nella federazione italiana vedo una voglia di gestire col minimo di gas tutto il movimento.
Direttore, le chiedo prima della pausa, secondo lei quanto nei prossimi anni, non prendiamo un periodo troppo lungo di latenza, insomma, però quanto nei prossimi mesi o prossimi anni il rischio che si riproponga una mossa stile Superlega è concreto ed attuale?
No, ma qui bisogna distinguere. Se tu vuoi fare un campionato europeo, per dirsi, vuoi prendere le 20 migliori squadre, cioè le 20 migliori squadre d'Europa e fare un campionato europeo, fallo. Lì non c'è niente di male, basta che tu lo lasci aperto al merito.
Esatto.
Che tu lo lasci aperto, cioè dice, campionato, chiamiamolo Superlega, chi ci partecipa? Devi definire chi ci partecipa, non dire le squadre più ricche, punto, che si scelgono loro chi invitare, i propri avversari, cioè.
No, devono essere magari le prime due di ogni campionato, dico per dire.
Comunque se ne cosa aperta.
Dici, le prime due di ogni campionato fanno un campionato europeo.
Certo.
D'altra parte, se veramente andiamo a un'Europa politica, dovremmo anche avere un campionato europeo. Potremmo anche far diventare conseguenziale un campionato europeo, ma scelto da una federazione, non scelto dalle società.
Sì,
e soprattutto con promozioni e retrocessioni, cioè un campionato vero.
Esatto.
Quello è un campionato chiuso.
Direttore, ci prendiamo qualche minuto di pausa, tra poco torniamo anche sul campionato, perché insomma sono tante partite, c'è molto da commentare di questa Serie A che volge al termine, ma che ancora ha tanto da raccontare. A tra poco su TMV Radio, Maracanã. Ci siamo, come amo sempre dire io, il rush finale questo TMV Radio per quanto riguarda Maracanã. Tra circa mezz'ora la linea ai colleghi di Firenze, gli amici di Stadio Aperto, Francesco Benvenuti, Nicolò Ceccarini e Raimondo De Magistris, fino alle 20 in vostra compagnia, e poi ovviamente partirà nel corso del weekend tutta la nostra programmazione programmazione che seguirà live la giornata di Serie A. Si parte domani alle 15 fino alle 23.30 e poi dalle 12.30 fino a mezzanotte per quanto riguarda domenica, dal lunch match Lazio-Genoa fino praticamente a tutta la fine della giornata, con il commento anche a quelle che saranno le varie partite. Chiedo nome alla regia se abbiamo recuperato il direttore Mario Sconcerti. Ce l'abbiamo, eccoci direttore.
Ciao, sono di nuovo qui.
La sentiamo forte e chiaro.
Cinzia. Sì, intanto diamo un aggiornamento.
Vai.
Sulla vicenda appunto protocolli Covid, la Corte d'Appello della Federazione ha inflitto 12 mesi di squalifica al presidente della Lazio, Claudio Lotito.
Quindi 5 in più di quanto non ci fosse stato nel corso della prima udienza.
Esattamente così.
Questo cambia qualcosa.
Vero? Mm.
Cambia qualcosa perché il limite per decadere dalle cariche federali è di 10 mesi. Se dovesse essere confermata, se dovessero venire confermati questi 12 mesi, credo, non sono sicuro, non sono molto forte sui regolamenti, ma questo penso di ricordarmelo, dovrebbe lasciare le cariche in Lega, che sono molto politiche e che allo Tito interessano da sempre.
Interessano in maniera effettivamente particolare da diverso tempo.
Eh sì, non può più ricoprirle per un bel po' di tempo a questo punto.
Tra l'altro stavamo ricontrollando anche proprio in questo momento, effettivamente il limite indicato dal direttore è giusto, è quello dei 10 mesi, e l'eventuale squalifica di 12 andrebbe ovviamente a violare le normative, facendo decadere il ruolo del presidente della Lazio, Claudio Lotito. Direttore, a proposito di Lazio, visto che ne abbiamo parlato anche nel blocco dedicato al mercato, Lazio che insomma nelle ultime giornate è sicuramente una squadra che almeno sul campo sta andando molto forte, le chiedo, ovviamente considerando vinta, ed è sbagliato farlo perché non è ancora vinta sul campo, l'eventuale partita con il Torino, quanto con quei 3 punti in più la Lazio si può dire in corsa per un piazzamento Champions, perché insegue in questo momento, ma sembra più in forma rispetto ad alcune squadre che le sono sopra in classifica.
Sì, questo sì. Però è scorretto quello che sta succedendo per Lazio-Torino. È scorretto anche per la Lazio. Non solo per il Torino, non solo per le squadre che lottano per non retrocedere, quelle che lottano per il quarto posto. Tu hai diritto a una classifica. Però certamente la Lazio è ancora lì. Io credo che la partita col Torino, cioè bisogna vedere che cosa, cioè se il problema è chi è più forte, la Lazio è più forte di quasi tutte le squadre della Serie A, tranne che Inter e Atalanta, il resto sono squadre che comunque giocano con la Lazio e la Lazio le può battere. Però una partita a fine campionato con il Torino molto dipende anche dalla classifica del Torino, perché in questo momento il Torino non è più la squadra di un mese fa, di qualche tempo fa. È una squadra nettamente migliorata nell'organico, perché ha trovato un regista, ha trovato Mandragora, che è un gran giocatore e che negli ultimi 2 anni è stato fuori per infortunio e che è rimasto ai margini del mercato proprio perché si pensava che fosse un giocatore quasi perduto, e ha trovato Sanabria, ha trovato i gol di Sanabria. Quando tu trovi un giocatore che ti fa 5 gol in poche giornate mentre il tuo attaccante migliore, Belotti, non segna, è un grande respiro. Per cui, venendo alla Lazio, la Lazio può fare la rimonta, ma più che altro devono
sbagliare le squadre davanti.
Sì, devono continuare a scendere loro.
Possono scendere, secondo lei, 2 squadre insieme da quell'otto lì, direttore? C'è possibilità effettivamente che ci possa essere, non dico un crollo verticale, anche perché mancano poche partite, quindi di crollo verticale.
Verticale il Milan l'ha avuto.
Lo sta già avendo, dice lei.
Lo sta già avendo. Se tu calcoli che il Milan il 15 gennaio era a 3 punti davanti all'Inter. Adesso questo significa che ha perso 16 punti in 15 partite, e quindi direi che si possa considerare un crollo. bisogna vedere adesso dove ti porta. Ora gli è rientrato Ben Nasser, che non sta ancora pesando, e gli sta rientrando Ibrahimovic. Bisogna vedere anche lì Ibrahimovic a che punto sta. Però la Lazio è una squadra che, anche pronti via alla prima giornata, è una squadra assolutamente competitiva con il Milan. La Lazio, ripeto, potenzialmente è dietro solo a due squadre, quindi può fare tutto, ma non lo fa, perché poi gira di gira può ancora arrivare al quarto posto, ma è ancora sesta.
Io, Cinzia, resterei col direttore sul Milan, se sei d'accordo, sì. Anche perché oggi ha parlato Pioli, direttore, un Pioli che ha detto si sente sereno in questo momento alla guida del Milan. Le chiedo se è una serenità motivata quella del tecnico, se secondo lei non dovesse arrivare un piazzamento nelle fantomatiche prime quattro, che poi l'obiettivo che inizio stagione si era prefissata la società, avrebbe ancora senso puntare su Stefano Pioli?
Io credo di sì. Cioè, noi dobbiamo anche guardare le cose con realismo e con respiro, cioè, perché il calcio è sempre la domenica precedente quella che arriva. Ma il Milan è arrivato sesto l'anno scorso, nonostante uno straordinario exploit finale, è arrivato sesto, ha fatto 66 punti, esattamente come tutto lo scorso anno, quindi concluderà in attivo di 8-10 punti rispetto al 7, concluderà nettamente in attivo rispetto a un anno fa. Sta subendo meno gol, sta segnandone appena meno, è una squadra che è in netta crescita. Per quale ragione una squadra arrivata a sesta lo scorso anno avrebbe dovuto vincere il campionato? O si può considerare fallito se arriva quinta, cioè se migliora anche il risultato dell'anno scorso? Io credo che si debba guardare con tutta la stagione, si debba guardare gli errori fatti dalla società. Per esempio il Milan, una cosa evidentissima, ci sono due cose evidentissime. Il primo è la contemporaneità degli infortuni di Bennacer e Ibrahimovic. Ibrahimovic, non mi ricordo se aveva prima l'infortunio o prima il Covid, comunque Bennacer e Ibrahimovic escono di squadra insieme in fondo alla fine dell'ottava giornata, cioè siamo a novembre, 8 partite, Ibrahimovic esce di squadra, Bennacer esce di squadra, cioè i due giocatori forse più importanti con Donnarumma del calcio, della squadra, escono e per 8 giornate riescono, sotto la spinta, si giocava bene, erano ancora tutti freschi, cioè riescono a tenere. Dopo, arrivati alla 18ª giornata, comincia la deriva, ma senza Bennacer e Ibrahimovic. Per capire, il dato è devastante, per capire quello che è successo. Ibrahimovic segna 10 dei 15 gol nelle prime 8 giornate. Il che significa che nelle seconde, quante sono ormai, una trentina?
23 se non sbaglio.
4, nelle seconde 26 ha fatto 5 gol.
Ma quindi è solo un calo fisico?
Non solo, ma dove voleva arrivare era che il Milan ha riserve a centrocampo e in attacco completamente lontane dai titolari, con caratteristiche completamente diverse. Cioè, se noi guardiamo a centrocampo, tu hai il centrocampo titolare, Selemaker, Bennacer, che sì, Çalhanoğlu, altro infortunio all'inizio del girone di ritorno, non tornerà mai più a giocare bene. Così come Bennacer, così come Ibrahimovic. Ibrahimovic nel girone di ritorno ha segnato al Crotone e alla Fiorentina 2 gol. Quando tu hai questo tipo di giocatori e li sostituisci con giocatori opposti, perché Tonali non è Bennacer, è un giocatore di futuro ma non ha le caratteristiche di Bennacer. Quando tu hai Meite, perché sì, sei da un altro pianeta, cioè tu dici mi si infortuna che sì, io ho una grossa riserva come deve avere una grande squadra, e li metti Meite e cambi il gioco di tutto il Milan. E quindi cambi quello che ti aveva portato al successo. Dopodiché Selemakers, la riserva di Selemakers è Castiglieco, che è un'ala pura, che c'entra? Selemakers è un centrocampista, è un mediano, è un esterno mediano. Quindi l'attacco è la stessa cosa. Chi è la riserva di Ibrahimovic? Ha giocato Leao. Leao è un giocatore a tratti straordinario, ma non c'entra niente con Ibrahimovic. Cioè, per mandare in gol Leao devi cambiare il tuo gioco, lo devi cambiare fin dal centrocampo. L'altra riserva è Rebic. Che c'entra Rebic con Ibrahimovic? Rebic è un colpitore, non è un giocatore da ultimo tocco.
Quello è stato preso Mandzukic, ma è...
che non è un giocatore di calcio, mi perdoni direttore, non è più un giocatore di calcio.
Non parlo nemmeno, non ha giocato mai. E quando ha giocato non si è visto, era chiaramente una, così, un colpo di teatro. Però ti dico, devono ragionare anche su come hanno costruito la rosa, perché era una rosa destinata a sfinirsi, perché le riserve non sostituivano i titolari.
Questo discorso mi fa venire in mente la Lazio, però no, volevo parlare di Tomori. Tomori, anche lui, insomma, arriva con il mercato di
La Lazio è molto peggio. È un problema più grande.
Che ha delle non riserve, con tutto rispetto, direttore.
Esatto, bravo. Che ha delle non riserve. Ha delle riserve che non ti aggiungono niente.
Anzi.
Ci sono alcuni titolari che non sono mai sostituibili. Tu non puoi prendere Milinkovic e Luis Alberto, non li sostituisci. Leiva lo sostituisci. Lo sostituisci, il Leiva di adesso lo puoi sostituire,
sì.
O con Escalante, ma soprattutto con Cataldi, però lo puoi, non è più determinante. Ma nel Milan, e comunque la Lazio è complessivamente più forte del Milan, ha dei limiti proprio perché fondamentalmente il problema è lo stesso. Il Milan nei 10 titolari più Ibrahimovic è una grande squadra.
E ovvio, però devono girare.
Avere giocatori che corrono, che ti danno sempre. Se scompare Çalhanoğlu, se scompare Bennacer, ti è mancato molto Calabria, che è cresciuto tanto ed è diventato fiore di giocatore. E poi soprattutto gli sono mancati i gol facili. Non ha avuto senza Ibrahimovic chi ti risolvesse con il gol sporco, con il gol facile. Cosa che invece nel girone d'andata ha avuto, perché ha avuto 14 rigori a favore nel girone d'andata. E molti al risultato sospeso sullo 0-0. Questo ti ha aiutato molto, cosa che non c'è più stata nel girone di ritorno. Il calcio, cioè, io credo che sia materia di studio. Dopodiché non può essere solo materia di studio, è come l'arte, a un certo punto è negli occhi di chi la guarda, ci sono delle fasi soggettive, ma molto del calcio è oggettivo, lo puoi trovare, è medicina.
Sì, no, ritornando invece a Tomori, è un giocatore che andrebbe riscattato?
Cioè, di vale 30 milioni?
Sì.
Nelle ultime tre partite non ha brillato.
Però prima sì.
Sì.
Vabbè, ma mica si giudica in tre partite un giocatore. Quando peraltro la squadra è in grande difficoltà.
Cioè, Tomori aggiunge rispetto a Romagnoli, secondo lei, direttore?
Il problema di Tomori è semplicemente quanto ti pesa sulla cassa, non la qualità del giocatore. Il giocatore è un giocatore di ottimo livello. Se ha una discontinuità la curi. Non puoi scartare così, perché sennò resti con lo scheletro, resti con niente.
Io direttore mi sposto dal Milan alla Juventus, che è l'altra squadra in questo momento di quel gruppo di testa che sta arrancando un pochino di più. E, insomma, leggevamo stamattina anche da varie campane di un Ronaldo sempre più ai margini, sempre più nervoso, come se qualcuno si sorprendesse ancora che parliamo di un enorme, gigantesco solista e non di un uomo squadra. Ma a parte questo, le chiedo effettivamente se c'è ancora possibilità per Ronaldo di essere un perno inossidabile di questa Juventus, o se la Juventus fa bene stavolta a pensare in maniera forte già a un post Ronaldo, anche se manca ancora un anno di contratto.
Ma io credo che Ronaldo decida da solo e ci sia anche nel contratto che decida da solo. Io credo che Ronaldo cerchi una squadra forte, perché a 30, quanti anni avrà, un altro anno, non me lo ricordo più nemmeno,
35 o 36 ora ricordo.
No, 35 ce l'aveva quando è venuto, adesso ce n'ha almeno 37 e quindi si va tra, sarebbe la stagione
classe 85, tra 5 febbraio 85, quindi va per i 37, sì, il prossimo anno,
quindi sarebbe tra i 37 e i 38 e, insomma, ha bisogno di squadre che siano in grado di valorizzare quello che ha ancora. Non può essere lui a spingere una squadra normale, non gli interessa nemmeno, lui non fa il croce rossino, fa solo l'attore protagonista. E quindi vuole capire, lui vuole vincere la Champions. Dopodiché io credo la vogliono vincere in tanti, ma vuole una squadra, in questa Juve non ci resta, secondo me. E poi bisogna vedere che cosa gli dirà che vuole fare, che è in grado di fare la Juve.
Eh sì, bisogna capire quello che accadrà l'anno prossimo, perché insomma Elkan si è presentato alla Continassa e
ma voi pensate davvero, ma anche questo ma voi pensate che se Elkan vuole parlare se si presenta alla Continassa e va a parlare del futuro alla Continassa.
No, comunque
con tutti che lo vedono e che quindi ne possono.
Però già che fisicamente, insomma, si è presentato, è comunque un segnale.
Si presenta 4-5 volte l'anno alla Continassa. Poi può essere, scusate.
In un momento come questo, molto particolare.
Molto particolare, perché lo fa? Lo fa per andare a decidere il futuro?
No, lo fa per insomma, per dire,
per far capire che il momento è effettivamente molto particolare, direttore, probabilmente.
Io l'ho visto come, cioè, è un atto non dovuto. Se il momento è particolare, tu chiami Agnelli e gli parli. Ma questo è un gesto fatto da un proprietario a un altro proprietario. Agnelli non è un presidente dirigente, non è un dirigente, è un proprietario. Questo è, mi sembra, una lotta tra galletti. Io che c'ho, perché cioè, il CAN non ha ereditato la Fiat, non è il proprietario della Fiat, gliel'ha data la famiglia la Fiat, e Agnelli è... fa parte del circolo ristretto della famiglia. Non è, secondo, a me non è piaciuto questo gesto. Non è piaciuto nei confronti di Andrea Agnelli. Queste sono cose che si fanno in privato.
3318200213, ancora sulla Juventus. Direttore Gianni ci propone la sua formazione ideale per quanto riguarda la Juve: 4-4-2, Buffon in porta, Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo, Kulusevski, Bentancur, Fagioli, Chiesa, Dybala, Morata. Potrebbe essere la formazione ideale per arrivare dalle prime 4. Chiaramente c'è un illustre assente, che è Cristiano Ronaldo. Insomma, cioè Gianni già pensa al posto Ronaldo da adesso.
Beh, può anche arrivare sesta questa squadra, No, attenzione, con Fagioli regista, una squadra di ragazzi, benissimo, non lo so, non conosco Fagioli, ma non queste squadre, una grande squadra deve avere bisogno di grandi sicurezze. Dybala, Morata, e chi gli sta dietro? a Dybala, Morata, cioè quali sono gli altri attaccanti, qui ci mancano, per poter capire, mancano altri 10 giocatori, quelli che ci sono dietro. Non ti so dire, mi sembra una squadra ripetibile, cioè non vedo perché dovrebbe essere più forte dell'Inter o più forte dell'Atalanta.
No, sicuramente magari non sarà più forte, però almeno insomma, trovare un modo per farla stare in campo in modo da rimanere.
Beh, quello lo troveranno, c'era ancora un modo di stare in campo. Guardate che il problema della Juve non è la tattica, è la personalità dei giocatori.
L'hanno persa tutta insieme.
No, veramente è una Juve molto nuova. Tu non puoi, né nei vecchi, non puoi calcolare Chiellini come se avesse 5 anni di meno, o Bonucci, Quadrado ha 33 anni.
Cioè, e non si risparmia mai.
La personalità la cattiveria, la rabbia, la voglia di vincere. La Juve adesso scende in campo con una convinzione di sicurezza
inferiore.
Secondo me è prosopopea. Già lo scorso anno con Sarri. Questa è una squadra che ha esonerato un allenatore che la voleva far lavorare in modo nazional popolare. L'ha rifiutata. Vedi, quando uno come Paratici ti dice siamo la Juve e la prefettura
non ci sente, sì.
E la prefettura non ci riceve. La prefettura è lo Stato.
Certo.
Per quale ragione non ti dovrebbe far aspettare? Sei uno che deve andare in prefettura e quando tocca a lui entri. Certo. È questa la differenza. Magari Moggi si metteva d'accordo prima col prefetto, gli diceva e si faceva ricevere, ma non aveva questa prosopopea, era all'altezza delle cose.
È stata trasferita anche nei giocatori.
Esatto. Quando tu costruisci un caso Suarez, che messaggio mandi alla squadra?
Certo. Come tante altre cose che sono successe nel corso della stagione.
Però poi insomma c'è l'isola felice, chiamiamola così, come Chiesa, che gioca sempre per vincere, o anche lo stesso Quadrado, insomma, che si dannano l'anima, però ecco, sono
mosche bianche, esatto, in questo momento, rispetto, esatto, a tanti altri.
No,
che...
No, è che cioè, è molto diverso Quadrado da ordine. Quadrado è fondamentale come Ronaldo. Chiesa è uno che è un estemporaneo, è uno che va a episodi dentro la partita. Quadrado è uno che è la spina dorsale della Juve. È diversa l'importanza dei giocatori.
Quasi il vero regista, perché è più lui che i centrocampisti che gestisce.
Guardate come crossa Quadrado.
Sì.
E il lavoro che fa. Il lavoro che fa Chiesa è uno che fa degli strappi, fa 5-6 cose, 2-3 delle quali diventano decisive.
Certo.
Questo sì, ma fa 5 cose in una partita.
Grazie anche a gente come Quadrado, che invece nella partita è sempre un po' il perno.
Cose ne fa 20.
Esatto, esatto. Direttore, dobbiamo fermarci purtroppo, perché è scaduto il tempo a nostra disposizione. La salutiamo. Un buon weekend. immaginiamo. Grazie,
buon lavoro,
direttore della compagnia.
Buon lavoro. Ciao, ciao.
Insomma, parli su Quadrado, io potrei aprire pagine e pagine, ma io sostengo sia nettamente il miglior terzino del campionato, ma proprio di grallo. Poi si parla di Hakimi, di Hernandez, anche lo stesso Spinazzola quando era in forma, Lazzari, che sono dei grandi esterni.
Però no, Quadrado, non come lui.
Quadrado è un grande terzino, è un grande calciatore.
È anche molto intelligente.
Sì, veramente un plus straordinario. Non mi sorprende la Juventus lo abbia eletto a perno inossidabile della squadra. Cinzia, è finito il tempo a nostra disposizione, grazie.
Grazie a te, sei stato bene?
Sono stato molto bene, sì.
Meno male.
Io sono abituato al venerdì, tu magari un po' meno, cioè il fuso orario che è un po' strano.
Cioè, entrambi siamo abituati con Marco, quindi.
È vero. Salutiamo soprattutto Marco Piccoli.
Ciao Marco.
Che ritroverete
a domenica sera.
Esatto, nel Maracanã Show con la meravigliosa Cinzia Santangeli, dalle 20 fino a mezzanotte qui su Tempo Radio, per raccontare il posticipo e poi
tutto il commento della giornata con i grandi ospiti del Maracana Show di tutto Mercato Web Radio. Noi ci ritroviamo, per quanto mi riguarda, direttamente lunedì dalle 9.30 con Pianeta Sport, con Gianluca Viscogliosi dalle 9.30 fino alle 11, preceduti alla rassegna stampa del buon Gianluca sempre alle 9, poi alle 11 c'è l'editoriale con Vincenzo Marangio e un gradito ospite, dalle 11.30 alle 13 c'è Rotocalcio con Vincenzo Marangio, poi Maracana 13.17, 17.20 Stadio Aperto, proprio a Stadio Aperto diamo la linea. Ciao!